Ieri vi ho parlato della composizione della Corte Costituzionale. Oggi vediamo prima le sue competenze e poi incominciamo a parlare del giudizio sulle leggi. Perché le competenze della Corte sono diverse. Le trovate elencate nell'articolo 134, che dice: la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica. E poi una successiva legge costituzionale ha aggiunto anche un'ulteriore competenza che è il giudizio di ammissibilità sul referendum. Allora, io del giudizio penale sul Presidente della Repubblica non credo che vi parlerò, lo trovate sul manuale, non mi sembra una cosa su cui merita intrattenere la vostra attenzione e farvi perdere del tempo lezione. Sui conflitti, quando diventerete Presidente della Repubblica, ve lo studierete. Sui conflitti di attribuzione Stato-Regione, potere dello Stato, direi conflitti di attribuzione Stato-Regione mi interessa poco parlarvi in questa sede. Un po' di più dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, perché sono uno delle formule di chiusura del sistema. Vi devo parlare del giudizio di ammissibilità sul referendum, anche se su quel tema andrebbe fatto un intero corso di lezioni, perché è un bel ginepraio. Ma la cosa di cui mi preme più parlarvi è del giudizio sulle leggi, e in particolare del giudizio in via incidentale. Dice la Costituzione: controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Come dire, è una competenza esclusiva di giudizio di legittimità su tutte le fonti primarie. Le fonti primarie sono date dalle leggi formali e dagli atti con forza di legge dello Stato, nonché dalle leggi regionali, posto che non esistono atti con forza di legge delle regioni. Per cui è abbastanza semplice il novero. Un novero delimitato, come voi sapete, le fonti primarie sono una fattispecie chiusa, delimitata da norme costituzionali, e quindi da questo punto di vista l'individuazione dell'oggetto del giudizio di legittimità della Corte è un'individuazione che non dà particolari problemi. Il grosso problema è che sono esclusi dal giudizio della Corte i regolamenti. E siccome vi dicevo, tra legge e regolamento amministrativo non c'è una differenza di contenuto, ma soltanto una differenza di forma, questa esclusione dei regolamenti è stata spesso contestata. Però lo diamo come un dato scontato e poi casomai vedremo come in certe circostanze i regolamenti diventino oggetto invece del giudizio della Corte. Ma procediamo per ordine. Il giudizio di legittimità delle leggi abbreviato in GLC, giudizio di legittimità costituzionale, può essere in via incidentale o in via principale. Vi parlo brevemente della via principale, dopodiché chiudiamo anche questo capitolo e ci concentriamo sulla cosa più importante. Perché vi parlo brevemente del giudizio in via principale? Perché il giudizio in via principale è un giudizio che è promosso dallo Stato contro le leggi regionali oppure dalle regioni contro le leggi statali. E stop. La riforma del 2001 ha tra l'altro semplificato le procedure, nel senso che ha tolto una grossa differenza che c'era tra l'impugnazione della legge regionale e l'impugnazione della legge statale. Oggi entrambe le impugnazioni vanno fatte entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Mi sorge un sospetto se è entrata in vigore o la pubblicazione. Direi che è entrato 60 giorni dalla pubblicazione della legge. Scusate, ma spesso mi vengono dei dubbi, non avendo dalla sua pubblicazione, sì. 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ha un senso questo, perché l'entrata in vigore è regolabile dalla legge stessa. La legge può dire sono urgente, c'è una clausola d'urgenza che va approvata con la maggioranza assoluta ed entra in vigore subito senza la vacatio legis. Mentre la data di pubblicazione è certa, quella è la data ufficiale dell'atto. Entro questi 60 giorni il governo, per cui il Consiglio dei Ministri, può deliberare di impugnare la legge regionale. Entro 60 giorni la giunta regionale, che è l'organo collegiale, può impugnare la legge statale. Vedete, in entrambi i casi la responsabilità dell'impugnazione della legge è una responsabilità politica. Non è un fatto giuridico se impugnare o non una legge. È un fatto squisitamente politico, tanto è vero che impegna l'organo politicamente responsabile di un indirizzo politico, il governo o la giunta regionale. Questo significa che c'è una volontà politica. Di fatto questa volontà politica non emerge quasi mai, perché di fatto c'è un ministero, che è il Ministero delle Regioni, che si occupa dell'istruttoria, quando legge una legge si mette in contatto con la struttura amministrativa competente per materia della legge e decidono in via amministrativa, in via tecnica, se ci sono dei rilievi da fare a quella legge oppure no. E gli uffici burocratici dei rilievi li trovano sempre, perché ci piace. Dopodiché sarà il ministro a proporre in Consiglio dei Ministri di impugnare la legge. E di solito questa cosa, visto che la Repubblica Italiana ha dei problemi più urgenti, viene messa in fondo all'ordine del giorno e non si discute granché. Però certe volte l'impugnazione di una legge è un fatto politicamente molto rilevante. E quindi è chiaro che questa decisione comunque deve essere imputata all'organo politico. Il giudizio viene introdotto da un ricorso, tanto è vero che si chiama anche giudizio di legittimità costituzionale in via di ricorso o su ricorso. Il ricorso è uno strumento formale che introduce il giudizio. Lo Stato si fa difendere dall'Avvocatura dello Stato, che è la difesa erariale, cosiddetta difesa pubblica, che è un corpo tecnico dello Stato fatto di avvocati spesso molto bravi, che ha il compito di difendere lo Stato nei processi. Tutti gli enti pubblici possono farsi difendere dall'Avvocatura dello Stato. E nei 60 giorni l'Avvocatura dello Stato deve presentare il ricorso, e questo ricorso deve contenere i motivi dell'impugnazione. Però badate, questi motivi dell'impugnazione devono essere già contenuti nella delibera del governo, cioè nel senso che il governo, nel momento in cui impugna, deve indicare anche sommariamente quali sono i vizi della legge regionale. Anche questa è una scelta politica e non una scelta tecnica. Questo mette spesso in imbarazzo l'Avvocatura dello Stato, perché si trova un compito in qualche modo prefigurato, non può aggiungere ulteriori motivi di impugnazione. Qualche volta fa finta di non accorgersi che c'è qualche motivo un po' stupido dentro nella delibera del governo, per cui non insiste tanto su quello. L'avvocatura è un corpo tecnico, per cui è l'avvocatura che porta gli argomenti giuridici di fronte alla Corte. È l'avvocatura che si costituisce in giudizio, rappresenta il governo in giudizio. E quindi sta all'avvocatura poi discutere la causa, portare gli argomenti, eccetera. Ma la decisione politica è la decisione di quali sono i motivi per cui l'atto è impugnato. Lo stesso lo si può fare sul versante della regione, anche là l'organo politico è la giunta regionale, l'organo collegiale, anche se oggi questa previsione è forse un po' sballata, e anche lì c'è l'obbligo di indicare nella delibera di giunta quali sono i motivi dell'impugnazione della legge dello Stato. Ovviamente le regioni, oltre che le leggi dello Stato, possono impugnare anche le leggi delle altre regioni. Ciò che avviene piuttosto raramente, molto raramente. Ricordo qualche esempio, ma ad esempio anche il pascolo delle vacche tra Piemonte e Val d'Aosta, ecco, delle cose di questa rilevanza. E non c'è facilità di contrasto tra le regioni se non per questioni molto particolari. Il vero contrasto è Stato-Regione. Questo è il contrasto che dà luogo a una quantità di contenzioso impressionante. Una volta impiantato il giudizio principale, quelli sono le parti in causa. Ossia, non si possono aggiungere altri interessati. Spesso qualcuno cerca di infilarsi nel giudizio perché è un ente locale, un'associazione dei consumatori, eccetera. La Corte ha sempre blindato questo giudizio dicendo le parti sono quelle e non possono essere altre. Per cui tutto il giudizio si svolge tra Stato e Regioni o eventualmente tra Regioni e basta. A questo punto, tradotto il giudizio, direi che non ci sono particolari differenze di rito con il giudizio incidentale e le formule delle sentenze sono le stesse, per cui possiamo anche mettere da parte questo tipo di instaurazione del giudizio della Corte e concentrarci su quello che interessa decisamente di più. Che è il giudizio in via incidentale. Perché interessa di più? Per il semplice fatto che mentre il giudizio su ricorso riguarda enti pubblici, lo Stato e le regioni, il giudizio incidentale riguarda chiunque. Chiunque può casualmente diventare parte in senso tecnico o non tecnico, vedremo dopo, di un giudizio di fronte alla Corte Costituzionale. Come si instaura un giudizio in via incidentale? Si chiama incidentale perché è un incidente processuale. Esiste un giudizio, un processo, davanti a un giudice. Vedremo cosa vuol dire davanti a un giudice. Processo è un termine tecnico che ha lo stesso significato di procedimento, ma è tipico del procedimento davanti a un giudice. Processo e procedimento sono della stessa famiglia, sono entrambi una successione di atti preordinato a un risultato. Un procedimento amministrativo è una successione di atti preordinato a un risultato amministrativo, il provvedimento, generalmente in forma di decreto, ma poi sono anche altre cose. Un processo è una successione di atti preordinati a un risultato che è tipicamente la sentenza. Può essere qualsiasi processo. Nel corso di un processo, il giudice a un certo punto incontra degli incidenti che li costringono a interrompere il suo processo. Questi incidenti possono essere tanti, svariati. Per esempio, una parte contesta la competenza del giudice o la sua giurisdizione, dicendo questo non è cosa da giudice civile, è cosa di giudice amministrativo. A questo punto il giudizio si interrompe perché c'è un incidente e la questione viene proposta alla Corte di Cassazione, che ha il compito di decidere sulla giurisdizione. Una parte solleva un problema di interpretazione delle norme comunitarie, altro incidente, il processo si interrompe e il giudice investe la Corte di Giustizia di problemi interpretativi e così via. Uno di questi possibili incidenti è l'incidente di costituzionalità. È un incidente che comporta l'investitura della Corte Costituzionale. Il giudizio viene sospeso. Nella terminologia gercale, questo si chiama il giudizio a quo e questo si chiama giudizio ad quem. Sempre espressione della lingua inglese, che significano il giudizio da cui viene la questione e il giudizio verso cui va, no? E l'ortogonalità dà bene l'idea. E di conseguenza il giudice del giudizio a quo si chiama anche giudice a quo. Però per cortesia, cercate di capire che questa è un'espressione gergale, per non dire la solita cosa, il giudice rimittente, il giudice che ha sollevato la questione, eccetera, si dice giudice a quo, ma non è che uno c'è scritto qua giudice a quo. No? Ecco. Perché certe volte c'è questa tendenza a prendere sul serio queste espressioni che sono espressioni del gergo degli avvocati. No? La questione de qua. Non è che se viviamo a Paperopoli, per cui qui o qua decidono tutto quello della giustizia, ma sono delle scorciatoie linguistiche che fanno capire di cosa stia parlando. E l'incidente processuale, è il motivo per cui si chiama giudizio incidentale, viene introdotto da un atto che è l'ordinanza. L'ordinanza è un tipico strumento interlocutorio di un processo. Il processo si svolge per fasi, alcune di queste fasi si chiudono con un'ordinanza. Un'ordinanza istruttoria, un'ordinanza che promuove un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e così via. Di solito la regola è che i giudizi si chiudono con sentenze, mentre le ordinanze sono strumenti del procedimento del processo. Allora, noi abbiamo da capire alcune cose importanti. E quindi facciamo anche l'elenco di queste questioni importanti. L'oggetto del giudizio. Il parametro del giudizio. I vizi. Che cos'è il giudice? Cosa deve contenere l'ordinanza? E direi che ne abbiamo abbastanza per oggi. E direi anche per domani, forse. L'oggetto. L'oggetto del giudizio, lo dice l'articolo 134, deve essere una legge o un atto con forza di legge. Però il problema è, si impugna un atto, si impugna una disposizione, si impugna una norma? Vi ricordate questa distinzione? L'atto è la fonte, l'intero involucro. Legge 17 novembre 2009, numero, saremo intorno al... poche leggi quest'anno. Non ad azzardo un numero, 300. E quella è la legge. Questa legge si articola in capitoli, paragrafi, titoli, commi, Che cosa si impugna? Dipende. Si impugna la disposizione, cioè si indica innanzitutto qual è la disposizione della legge impugnata. Qualche volta si può impugnare l'atto, per esempio per vizi di tipo formale. Perché si può impugnare un atto per vizi formali? Ma per esempio si può impugnare il decreto legislativo perché non c'è la legge di delega, oppure perché è scaduto il termine, è stato emanato oltre il termine della delega. Quello è un vizio che inficia l'atto. Il governo, emanando quel decreto, non aveva più il potere delegato. E quindi è un atto ultra vires, per dire un'altra espressione tipica, no? Oltre il potere delegato. Questo è un vizio che inficia l'atto. Oppure una legge viene impugnata perché non è stata approvata nello stesso testo delle due Camere. Perché no? Una legge regionale può essere impugnata perché fuori competenze. Una legge statale può essere impugnata perché totalmente fuori competenze. In entrambi questi casi si sta contestando la legittimità di un atto per vizi che possono essere formali, se sono legati alla procedura, o possono essere sostanziali, se riguardano i suoi contenuti. Le solite dicotomie dei giuristi, formale e sostanziale. Può essere invece che il vizio sia il vizio solo di una parte della legge e quindi si deve indicare la disposizione, il singolo articolo, può anche essere la singola parola, può essere anche il singolo contenuto, la norma che si ricava. Anche la norma può essere oggetto di impugnazione. La legge riconosce delle provvidenze agli studenti della facoltà di scienze della comunicazione per compensare la loro futura disoccupazione certa e certificabile. E allora uno studente di scienze politiche che è avviato sulla stessa strada può eccepire dicendo: impugno quella legge nella parte in cui esclude me da quelle provvidenze. Che cosa sta impugnando? Sta impugnando una disposizione per la norma che essa contiene. Non preoccupatevi di questa distinzione perché su questo torneremo 10.000 volte in questi giorni. Il parametro è qualsiasi norma della Costituzione o di leggi costituzionali. Su questo non c'è problema. Il problema è che talvolta il parametro è un parametro interposto. L'interposizione di un parametro è un fenomeno abbastanza semplice. Pensate all'articolo, riconfondo sempre, non è possibile che dopo tanti anni, ancora con 76 la delega legislativa, confondo sempre 76 con 77. L'articolo 76 dice, devo controllarlo perché mi capita quelle 10 volte al giorno. Sì, è il 76 che riguarda la delega. Lì si dice che la legge di delega deve contenere i principi e criteri direttivi che guidano il governo nell'esercizio del potere delegato. Okay? Questo vuol dire che quando esce il decreto delegato, se questo decreto va oltre i principi della delega, sarà illegittimo per violazione dell'articolo 76. Ma questa violazione dell'articolo 76 passa per un parametro interposto, perché il giudizio sarà un giudizio di corrispondenza tra la legge di delega e il decreto delegato. Per cui formalmente la Corte si preoccuperà di controllare se c'è una corrispondenza di un atto con forza di legge rispetto a una legge. dove l'articolo 76 è soltanto la norma indirettamente violata. C'è un'interposizione di un atto con forza di legge, di una legge, tra la violazione, tra l'atto impugnato e la norma costituzionale. Altro esempio, la legge interna che va contro una direttiva comunitaria deve essere impugnata, se non ha effetti diretti, questa direttiva, deve essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale giudicherà della corrispondenza della legge con la direttiva comunitaria. Se scopre che la legge va contro la direttiva comunitaria, parametro interposto, dichiarerà la legge illegittima per violazione dell'articolo 11, che è quello che protegge la prevalenza del diritto comunitario, così ha detto la Corte, oppure del 117 primo comma adesso. Ma i due parametri costituzionali vedono sotto interposta tra la norma costituzionale e l'atto impugnato un altro atto normativo che funge da parametro interposto. La Regione esercita una competenza concorrente. La competenza concorrente va esercitata nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato. Il giudizio della Corte si svolge sulla corrispondenza tra legge regionale e legge statale. Se questa corrispondenza non c'è, verrà dichiarata l'illegittimità della legge regionale per violazione indiretta dell'articolo 117 terzo comma. Ma il giudizio si svolge con un parametro interposto che è la legge dello Stato. Chiaro? Non è particolarmente difficile. Ad essere richiamato, necessariamente sempre, deve essere un parametro costituzionale, violato direttamente o indirettamente. Un problema storico che si è posto, molto rilevante, oggi molto meno, è se il rispetto della Costituzione può essere fatto valere anche contro atti con forza di legge e leggi precedenti alla Costituzione. Cioè se si possa impugnare una norma precedente alla Costituzione per violazione della Costituzione. Questa è stata una questione di enorme importanza, decisa con la prima sentenza della Corte, la sentenza 1 del 56. Questione di enorme importanza se pensate che il nostro ordinamento è stato segnato da assoluta continuità, per cui la Costituzione è atterrata su un ordinamento che era esattamente l'ordinamento uscito dal fascismo, tra cui i quattro codici, il testo unico di pubblica sicurezza e così via. In questa sentenza si è presa una decisione di enorme importanza contro il parere del governo. Il governo della Repubblica si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, sostenendo la tesi che la Costituzione italiana non si applica alle norme precedenti. Pensate alla gravità di tutto questo. E la Corte Costituzionale gli ha risposto con marameo. Gli ha risposto dicendo l'ordinamento è un ordinamento costituzionale, il che vuol dire che le leggi previgenti restano in vigore, ma devono essere dichiarate illegittime se contrastano con la Costituzione. Quello che non si possono far valere, quello che non si può far valere sono i limiti relativi alla forma degli atti, è ovvio. È ovvio che il regio decreto resta, non può essere impugnato in quanto emanato dal re, perché la forma era legittima allora. Ma per i vizi sostanziali sicuramente sì. Per i vizi sostanziali sicuramente tutte le norme precedenti possono essere impugnate. E questa è stata una decisione importantissima perché dovete pensare che la Costituzione entra in vigore del 1 gennaio del 48. La Corte Costituzionale comincia a funzionare nel 56. Per 8 anni i giudici si sono trovati di fronte a questo problema. Come si applica la Costituzione in assenza della Corte Costituzionale? Problema, certo, storico, problema di cui non ho voluto parlarvi in maniera particolarmente ampia, proprio perché è un problema storico, ma è un problema di grande importanza. E se domani la Corte si paralizza, che cosa succede? Ieri vi dicevo, uno dei poteri dello Stato a ciò designato non nomina più i giudici della Corte, la Corte va sotto gli 11 giudici, non può più riunirsi. Che cosa si fa? Ecco che con ogni probabilità si rispanderebbe quello che si è manifestato negli 8 anni di interregno tra la entrata in vigore della Costituzione e il funzionamento della Corte, cioè si è praticato un sindacato diffuso di costituzionalità. In Italia noi oggi possiamo dire non c'è sindacato diffuso, ma c'è un sindacato accentrato, ma in quegli 8 anni c'è stato un controllo di costituzionalità delle leggi diffuso, cioè i singoli giudici hanno dovuto decidere se la norma, la legge poteva essere poteva essere applicata o si doveva invece applicare la norma costituzionale e considerare quella legge non più applicabile. La sentenza 1 del 56 ha, come dire, risolto tutti questi problemi, ammettendo che alcune vecchie leggi potevano essere direttamente state abrogate dalla Costituzione, anche se l'ipotesi era quasi residuale, ma soprattutto ammettendo che tutte le vecchie norme potevano essere impugnate. E questo ha significato che il codice penale e soprattutto il testo unico di pubblica sicurezza fascistissimo, era quello che puniva praticamente le manifestazioni sediziose, le riunioni non autorizzate e così via, tutta una serie di cose che sono assolutamente incompatibili con la Costituzione, sono state smantellate non dalle leggi della Repubblica, ma dalle sentenze della Corte Costituzionale. Il legislatore italiano non si è mai molto sprecato a, bonificare l'ordinamento giuridico, e questa bonifica è stata fatta dalla Corte Costituzionale. Per dirvi una delle sentenze più celebri della Corte è stata quella sull'aborto, di cui parleremo un po' più in là. La sentenza dell'aborto ha cancellato un reato che il codice penale rubricava come reato contro la stirpe. Contro la stirpe, non contro la salute della donna, l'interesse del feto, contro la stirpe. E questo è rimasta come rubrica nella nostra codice penale. Allora, possono essere impugnati atti, disposizioni, le disposizioni per il loro contenuto normativo, anche se questo non è così automaticamente legato alla disposizione, per la loro interpretazione. E vedremo che questo costituisce un grosso filone della giurisprudenza costituzionale. Il parametro è sempre una norma costituzionale, la Corte non accetterebbe mai una impugnazione che non indica qual è il parametro leso, ma questo parametro può essere leso anche in via indiretta, nel senso che ci può essere l'interposizione di un altro atto di livello costituzionale. I vizi possono essere vizi formali in quanto riguardano il procedimento e forse anche per quanto riguardano le competenze, oppure vizi sostanziali in quanto ci sono norme della legge che vanno contro le norme della Costituzione. Se tutto questo lo possiamo dare per scontato, possiamo adesso concentrarci su questa fase qui. Come si instaura il giudizio. Allora, l'articolo 137 ci dice: una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici. C'è in sostanza una riserva di legge costituzionale, perché l'Assemblea Costituente non si è preoccupata di fissare direttamente in Costituzione l'accesso al giudizio di legittimità. Allora ha previsto l'organo, ha previsto le competenze dell'organo, ha detto che l'organo si occupa del controllo di legittimità delle leggi, ma non ha detto come si instaura questo controllo. A questo ha provveduto la prima legge costituzionale, la legge costituzionale 1 del 48, norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte. L'articolo 1 ci dice: la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio, non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte Costituzionale per la sua decisione. Già qui abbiamo tutti gli elementi che poi sono stati sviluppati da una legge ordinaria, che è la legge 87 del 53, che riguarda proprio il funzionamento della Corte, la procedura in sostanza. L'articolo 23 della legge 87 ci dice: nel corso di un giudizio, dinanzi a un'autorità giurisdizionale, una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza. Allora, noi abbiamo queste indicazioni. Ci deve essere un giudice, e il giudice si deve trovare nel corso di un giudizio. Nelle versioni light del diritto costituzionale, quelle che molti di voi hanno sotto banco quando preparano l'esame, tipo il Simone, eccetera, tutto questo è banalizzato. E invece è un problema, questo è un bel problema, perché ci dà sia la legge costituzionale che la legge 87 un'indicazione che punta a un'autorità giudiziaria, a un giudice, e a un giudizio in corso, come se le due cose fossero splittabili. E in effetti le due cose sono separabili. Quando si parla di un'autorità giudiziaria, si fa riferimento a qualcuno che si qualifica come giudice, che è qualificabile come giudice. E come si fa a qualificare qualcuno come giudice? Uno direbbe, è semplice, basta che sia un magistrato ordinario o appartenente a magistrature speciali ed è fatta. Non è così semplice, perché ci possono essere organi che svolgono attività sostanzialmente giurisdizionale e che non appartengono alle magistrature. Pensate alla stessa Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale si considera un giudice, ma non appartiene alla magistratura, né quella ordinaria né quella speciale. La sezione disciplinare del CSM, che è quella che emette condanne per i magistrati, può anche espellerli, è un organo che funziona come giudice. La Corte Costituzionale l'ha definito un giudice. Tanto è vero che poi, per una sentenza della Corte Costituzionale, il magistrato che è messo sotto giudizio dalla sezione disciplinare del CSM può nominare un avvocato di difesa. È un vero e proprio giudizio. E la Corte dice quello è un giudice. Ma questo giudice è una sezione del CSM. Il CSM è un organo ausiliare, un organo di rilevanza costituzionale, non è un appartenente all'ordinamento giudiziario. L'organo disciplinare di un ordine degli avvocati, dei medici, degli ingegneri, che prende un provvedimento disciplinare, che può essere la deviazione dell'ordine, cos'è? Quindi non piccio il conto, è stato qualificato come un giudice. La Corte ha detto: questi organismi sono organismi che svolgono attività sostanzialmente giudiziarie. Sono giudici e sono giudici legittimi se hanno una caratteristica che deve essere del giudice, quella della totale terzietà. Deve essere un organo che applica obiettivamente il diritto, cioè non c'è un suo interesse come organo, vi spiegherò questo passaggio, e lo applica in posizione di imparzialità, di terzietà rispetto alle parti. Qual è l'oggetto da cui il giudice deve differenziarsi? Il giudice applica il diritto, ma anche l'amministrazione applica il diritto. Quando voi andate a chiedere da convalida di un esame, registrato sul solito pizzino, lo chiamerei, e l'amministrazione applica il diritto e vi risponde, magari inconsapevolmente, applicando delle regole giuridiche. Che differenza c'è tra l'applicazione del diritto da parte della pubblica amministrazione e l'applicazione del diritto da parte di un giudice? La differenza fondamentale è che l'amministrazione agisce per un interesse pubblico, si spera che sia pubblico, ma è un interesse pubblico, uno. Se voi avete un atto dell'ASL, ASL ha in cura l'interesse all'igiene e alla salute pubblica, punto. Quello è il suo interesse. Non è imparziale, è imparziale nel senso che non deve fare favoritismi, ma non è imparziale nel senso che applica obiettivamente il diritto, ma deve applicare il diritto per perseguire l'interesse che gli è assegnato. Il giudice non ha un suo interesse. Il giudice deve applicare il diritto perché quella è la sua funzione. È un'applicazione obiettiva del diritto, non legata al perseguimento di altri interessi benché pubblici. Capite la differenza? Per cui l'amministrazione in un processo è parte perché persegue un interesse. Il mio solito balconcino ha di fronte, costituito in giudizio del TAR perché mi hanno negato il permesso di costruire il balconcino, c'è l'amministrazione del comune e quell'amministrazione ha in carico l'interesse urbanistico. Io ho l'interesse privato, quello agisce per un interesse pubblico. Ma è legata a quell'interesse, non è imparziale rispetto a quell'interesse. La sua applicazione non è un'applicazione obiettiva, è un'applicazione legata al perseguimento di quell'interesse. Non so se mi spiego. Il giudice non deve avere interessi che lo guidano, se non quello della giustizia. Il suo interesse è l'applicazione ortogonale del diritto, l'applicazione obiettiva del diritto. Non c'ha altri interessi da tenere presente. Allora la Corte Costituzionale, di fronte a una serie di organi che svolgono funzioni di tipo giudicante, ha dovuto decidere se questi sono effettivamente giudici perché applicano obiettivamente il diritto e hanno garanzie di imparzialità, ovvero sono organi semplicemente illegittimi. Perché possono essere organi illegittimi. La giustizia amministrativa legata alle giunte provinciali amministrative che svolgevano le stesse funzioni che svolgono oggi i TAR, che sono i tribunali amministrativi, ma non avevano garanzie di imparzialità perché erano fatte dall'amministrazione, era un pezzo dell'amministrazione che giudicava i ricorsi contro l'amministrazione e la Corte ha detto quelle sono funzioni che sostanzialmente sono funzioni giurisdizionali, ma l'organo che le svolge non ha quelle caratteristiche di indipendenza e di terzietà che sono richieste perché uno sia un giudice legittimo. E allora su questo doppio crinale la Corte ha talvolta smantellato una serie di giudici non imparziali, altre volte ha riconosciuto invece la presenza di un giudice in organi che non appartengono affatto al sistema giudiziario, non sono composti da magistrati, ma svolgono funzioni oggettivamente giurisdizionali.